Grazie Dio per il calcio, per Maradona, per queste lacrime, per questo Argentina 2 Inghilterra 0. Victor Hugo Morales. Il 14 giugno 1982, un'ultima offensiva inglese a Port Stanley pone fine alla guerra delle Falkland. Un conflitto durato poco più di due mesi, che ha visto l'esercito argentino soccombere dinanzi alla forza della marina britannica. Nel paese sudamericano, la rassegnazione, mista alla violenza del regime di Galtieri, sembra far sprofondare tutti in un vortice di disperazione. In questi casi quel che occorre è un grande evento popolare che compatti il popolo e lo dissolga almeno per qualche settimana dalla triste routine. Ci sarebbe il mondiale di calcio spagnolo, ma l'albiceleste campione in carica viene accompagnata alla porta dai gol di Tardelli e Cabrini. La delusione è enorme, eppure molti tifosi biancocelesti hanno intuito che il prossimo giro potrebbe essere quello giusto. Che tra quattro anni i rioplatensi potranno tornare ad alzare quella coppa lungo sognata. Il motivo sta tutto in un ragazzo dai folti capelli scuri, dal fisico basso con un sinistro divino e la maglia numero 10 sulla schiena. Quel ragazzo ha nel mirino la vittoria del mondiale, ma non solo. Ha una voglia matta di vendicare la sua maniera ai morti delle Malvinas. Ecco perché, quando il 22 giugno 1986, a quattro anni esatti dalla fine delle ostilità, si trova davanti le maglie bianche degli inglesi, capisce che quel giorno è quello giusto per riscrivere la storia. La nazionale argentina che Carlos Bilardo si ritrova tra le mani per il mondiale messicano è tecnicamente inferiore a quella delle ultime due edizioni. Una selezione modesta, tra vecchi comprimari e pochi nomi di punta. Ma se tra i 22 convocati hai la fortuna di avere in rosa il giocatore più forte del pianeta in quel momento, allora tutto cambia. Già perché l'Argentina di Messico 86 è l'Argentina di Maradona. Non esiste altra definizione e non può essere altrimenti. Dal suo sbarco in Italia, più precisamente a San Paolo, Diego è maturato, diventando un campione. Gioca talmente bene che sembra si sia tolto il peso di quel maledetto infortunio subito per mano di Goicoechea, il macellaio di Bilbao, durante il suo periodo al Barcellona. In campionato arriva terzo, miglior marcatore stagionale del Napoli, e si presenta a 25 anni in stato di grazia per la Coppa del Mondo. Il sorteggio inserisce l'albiceleste nello stesso girone dei campioni in carica dell'Italia. Per Diego arriva la prima rivincita. Se quattro anni prima era finita 2-1 per gli azzurri, questa volta la musica deve cambiare. Si affrontano il 5 giugno 1986 per la seconda giornata del girone, con stati d'animo opposti. I ragazzi di Bilardo arrivano da un comodo 3-1 alla Corea del Sud, i nostri dal pareggio beffa con la Bulgaria. Altobelli su un discusso rigore ci porta in vantaggio. Poi al minuto 34 ecco la prima perla del mondiale firmata a Pibe de Oro. In realtà Diego aveva già fatto capire di essere in partita, con uno slalom tra i difensori di Berzot completamente in confusione e risolto da Scirea. Ma pochi minuti dopo, proprio il libero della Juventus, uno dei migliori difensori di sempre, viene beffato dal genio di Lanús. Da un'angolazione impossibile, Maradona l'appoggia di sinistro sul secondo palo. Credevo fosse umano, mi sbagliavo, dirà a fine partita Giovanni Galli, portiere degli azzurri. La gara finisce 1-1, l'Argentina si qualificherà come prima. Affrontano agli ottavi l'Uruguay, in un derby della Plata che non è mai una partita come le altre. È la prima di tre sfide che Diego vuole vincere per arrivare alla finale tanto sognata. È anche il duello tra due grandi numeri 10 latinoamericani. Da una parte la stella del Napoli, dall'altra Enzo Francescoli, fantasista del River Plate e idolo del futuro pallone d'oro Zinedine Zidane. Quel giorno però non c'è partita. Paculli porta in vantaggio gli argentini nel primo tempo, ma nella ripresa, nonostante il risultato non cambi più, Maradona mostra a tutti la sua forza. È letteralmente immarcabile. I difensori uruguaiani non lo prendono mai. Diego tocca la palla come se l'accarezzasse, poi quasi d'improvviso parte in velocità. Salta svariate volte il suo marcatore, tra dribbling, cost to cost e tocchi di prestigio. Un assaggio di quello che il mondiale vedrà nel quarto di finale, nella partita che il Diez sognava da quattro anni, la sfida ai sudditi di sua maestà, quelli che nella guerra lampo delle Falkland avevano umiliato il suo paese. 22 giugno 1986, Città del Messico, Stadio Azteca, il tempio del football centroamericano. Il teatro della partita del secolo ospita il terzo quarto di finale del mondiale. Si gioca a mezzogiorno in un clima caldissimo. Gli uomini di Bilardo sono trascinati da Diego, ma il resto della squadra è davvero poca cosa. Quantità più che qualità. Poca classe, molta garra latinoamericana. Una rosa che sa di essere inferiore ai rivali e proprio per questo si consegna al suo campione. Raramente nella storia del calcio una formazione dipesa così tanto da un solo giocatore. Ecco, l'Argentina del Mondiale messicano è una di quelle. Non importa se non sono i più forti, non importa se tutti li considerano sfavoriti, loro hanno Diego. Loro hanno il migliore. Lottano il doppio su ogni pallone, con il solo obiettivo di conquistarlo e darlo a quel ragazzo con la maglia numero 10. Al resto ci pensa lui. Quel giorno, come in tutto il torneo, sembra giochi ad un altro sport. Trascina la selezione nella battaglia con gli inglesi. Già nel primo tempo sguscia via varie volte i suoi marcatori, che raddoppiano sempre su di lui. Parte largo a destra, poi con il suo mancino magico si accentra per la conclusione o per mandare in porta Valdano. Nella ripresa, però, cambia tutto. Maradona si prende la scena. Porta in vantaggio i suoi a modo suo, di mano. Una triangolazione strana con Jorge Valdano crea un campanile in area. Diego salta insieme a Shilton, ma riesce a nascondere agli occhi dell'arbitro e guardaline la sua mano, che tocca la sfera che si deposita in rete. È un gol irregolare, ma incredibilmente nessuno della terna lo nota. Quel gol, dal sapore di vendetta, resterà per sempre negli annali del calcio come la mano de Dios. Dopodiché, il Pipe de Oro decide di chiuderla, entrando ancora di più nella storia del calcio. Al minuto 55 riceve palla nella sua metà campo. Un tocco e due inglesi si avventano su di lui. Con una ruleta li lascia sul posto e a quel punto sprigiona tutta la sua classe. Tecnica, forza, velocità, controllo di palla e senso del gol si mescolano insieme in un unico grande giocatore. Sono i 10 secondi più iconici della storia del calcio. Salta quattro avversari usando praticamente solo il piede sinistro e quando si presenta davanti a Peter Shilton lo dribbla e deposita in rete. Argentina 2, Inghilterra 0. Gli avversari accorciano le distanze, ma il risultato ormai non cambia più. I telecronisti a fine gara sono in estasi. Da che pianeta arrivi? Si chiede in lacrime l'uruguaiano Victor Hugo Morales. Mentre dalla TV argentina gioiscono. Questo trionfo è per tutti quei ragazzi che non hanno potuto vederlo. Un chiaro riferimento alla guerra di 4 anni prima. Sull'entusiasmo di quel risultato, Maradona batte da solo il Belgio in semifinale per 2-0. Nella finalissima contro la Germania Ovest è marcato strettissimo da Mateus e non riesce ad incidere fino al minuto 84. Con il risultato fermo sul 2-2, dopo che i suoi erano avanti per 2-0, il Diez si ritrova tra i piedi una palla a centrocampo. Un tocco, gli basta un solo tocco per innescare Jorge Burruchaga verso la porta. 3-2 e Argentina campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Il suo capitano, il suo fenomeno, alza al cielo la coppa che ha sempre sognato. Per una regola assurda che all'epoca non considerava i non europei, non vince un pallone d'oro che avrebbe strameritato, ma non fa nulla. Con quella partita, con quella rivincita sportiva, è entrato direttamente nella leggenda del pallone. È riuscito a fondere in pochi minuti la classe del fenomeno e la furbizia del giocatore di strada. Ha sconfitto avversari e arbitro, le leggi della fisica e il regolamento del calcio. E forse, davvero con un piccolo aiuto da lassù, ha scritto la pagina più iconica della storia di questo sport.